Siete sintonizzati su 105 Live, la Radio Vaticana in diretta.
Che si può ascoltare anche online, in internet all'indirizzo www.radiovaticana.org/105live.
Buon pomeriggio da Antonella Palermo, siamo in cammino, terza giornata di questo pellegrinaggio radiofonico sul cammino di Francesco che ci ha portato da Rieti a Fonte Colombo, da Fonte Colombo ieri a Greccio, oggi da Greccio a Rivodutri, sempre in provincia di Rieti, ma anzi no, al confine con l'Umbria, da Rivodutri. Siamo arrivati da neanche 10 minuti a Poggio Bustone, si gode una splendida vista sulla vallata, siamo arrivati, pensavamo di non farcela, accaldati, affamati, stanchi, ma alla fine siamo arrivati e ci ha accolto sorridente Fra Renzo Francesco della Fraternità di Poggio Bustone. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi.
Festa grande oggi, festa di San Francesco, venite da una serie di celebrazioni ieri e vi preparate ad una serie di celebrazioni in questa giornata.
Sì, ieri abbiamo celebrato il transito di San Francesco, cioè il ricordo della sua morte, che per noi frati è chiaramente un momento importante per ricordare il passaggio del Serafico Padre da questa terra alla gloria celeste, quindi alla casa del Padre. E oggi ecco, abbiamo diverse iniziative perché Francesco, essendo patrono d'Italia, ecco, vogliamo anche abbracciare così tutti i nostri fratelli italiani, anche tutti coloro che amano in modo particolare la figura di Francesco di Assisi.
Francesco cosa fece in questo luogo?
Francesco si dice che arriva qui a Poggio Bustone nell'estate del 1208, restandovi fino all'inverno, si dice, del 1209. In questo periodo Francesco è un giovane penitente, da qualche anno si è convertito, ha più o meno 27 anni, e sente qui l'esigenza di ritirarsi in solitudine e in preghiera, perché c'era qualcosa che nel cuore lo lacerava. Non voleva sapere se il Signore gli avesse perdonato tutti i peccati che aveva commesso in gioventù prima della conversione. E Francesco, proprio nella solitudine di questo luogo, nell'eremo sulla montagna, ottiene da un angelo, quindi dal Signore stesso, la conferma che non solo la misericordia di Dio l'aveva abbracciato, ma quindi il suo peccato gli era stato perdonato. Da qui la gioia di ripartire insieme ai suoi fratelli, che a Poggio Bustone poi diventeranno 7, quindi 8 con lui, riparte in giro per il mondo ad annunciare l'amore, la misericordia e la pace di Dio. Quindi Poggio Bustone è essenzialmente il santuario della riconciliazione, del perdono e della missione.
Il santuario che ricorda un saluto particolare.
Sì, appunto, il saluto buongiorno, buona gente, che la tradizione dice sia stato il saluto di Francesco appena giunto all'alba, in quest'alba d'estate, in questo piccolo paese di montagna. E ancora oggi c'è la tradizione che il primo cittadino di Poggio Bustone, il sindaco, la notte che precede la solennità di San Francesco passi di casa in casa e dice appunto buongiorno, buona gente a tutti gli abitanti.
E noi ce l'abbiamo qui il sindaco di Poggio Bustone, Alberto Cerroni, buon pomeriggio. Allora ci racconti cosa ho fatto questa notte?
Buon pomeriggio a tutti. Questa notte ormai come tradizione che si vede nei tempi, preceduto da un burello, il primo cittadino chiama il capofamiglia di ogni residente in questo paese, augurandogli buongiorno buona gente, come fece Francesco quando tanti anni fa venne qui a Poggio Bustone.
Ma quanti abitanti conta Poggio Bustone?
Ma come famiglie sono circa, perché il rito, diciamo, si celebra soltanto nel capoluogo, non nelle frazioni, quindi saranno 500-600 famiglie.
Insomma, un bel lavoro.
Un bel lavoro. Si parte la mattina alle 3 e si finisce verso le ore 6:30, 7, così.
E come viene accolto?
Qualche volta ci siamo dimenticati, qualche famiglia, abbiamo ricevuto grossi rimproveri. Aspettano molto questo saluto, o per tradizione o per, non so. Anzi, c'è qualche residente che di Poggio Bustone che è a Roma, che viene la notte però deve farsi dire buongiorno e la mattina riparte per Roma. Quindi è un qualcosa di bello, un qualcosa che praticamente prende, commuove anche.
Il Comune come si sta impegnando per promuovere questo cammino di Francesco?
Il Comune diciamo adesso ha in progetto una grossa realizzazione di sistemazione del tratto diciamo di competenza del cammino di Francesco, creando diciamo un cammino anche più adeguato ai nostri tempi. Comunque il Comune crede molto in questa cosa, lasciando l'aspetto diciamo squisitamente religioso, sta guardando anche in questo diciamo luogo un turismo religioso diciamo adeguato, anche se povero ma adeguato.
Facendo cosa?
Ma diciamo abbiamo organizzato la marcia del perdono, sono circa 7 anni, tamburello, l'impegno con il Sacro Spego, cioè aiutando anche di poco, anche se non di molto, anche qui il convento nelle proprie esigenze, quindi cercando di essere vicini a queste realtà religiose del luogo.
I pellegrini lamentano qualche volta la scarsità di strutture d'accoglienza a basso costo in questo percorso.
Sì, però diciamo nel contorno, anche nella vicinanza di questo comune ci sono anche delle realtà a basso costo. Certamente Poggio Busone non ne ha molte. Noi abbiamo inserito in un progetto integrato territoriale come Montepiano anche il convento per fargli avere una struttura adeguata per ricevere un 60-70 pellegrini che vengono giornalmente qui a Poggio Busone.
Io la ringrazio, Sindaco Alberto Cerroni. Fra Renzo e Francesco, come è organizzata la vostra comunità? Lei in realtà è approdato da poco, mi pare di aver capito, in questo luogo veramente bellissimo dal punto di vista paesaggistico. E come siete appunto organizzati e come anche strutturato il vostro convento?
Diciamo ecco che noi fondamentalmente siamo 4 frati. Il nostro primo impegno è quello dell'accoglienza di tutti coloro che vengono qui per attingere alla spiritualità di Francesco, ecco, non in modo particolare chi fa il cammino, ma tutte le persone che chiedono qui un colloquio, vivere un momento di pace. È chiaro che quindi il nostro impegno prima di tutto è l'accoglienza di ogni persona o che per amore di Francesco, perché desiderano riconciliarsi con il Signore attraverso la confessione o attraverso una semplice conoscenza del luogo, noi siamo qui a disposizione, a loro disposizione. Quindi siamo 4 frati, ripeto, di cui uno è parroco, padre Giuseppe, parroco del paese appunto di Poggio Bustone, mentre con fra Pasquale e fra Atanasio, gli altri 2 frati del convento, qui Pasquale è il guardiano, ecco siamo qui, ci prendiamo cura del santuario, tutti i lavori anche manuali li facciamo noi, quindi viviamo una vita di famiglia, di fraternità, custodendo questo luogo caro alla memoria di Francesco.
Che disponibilità di accoglienza avete?
Beh, noi abbiamo una disponibilità di accoglienza minima, diciamo molto spartana, cerchiamo ecco di dare cordialità e pulizia, però per il resto...
E non è poco.
Ad esempio qui sono molti i pellegrini che vengono per il cammino di Francesco e non sempre riusciamo ad accoglierli perché si arriva a un numero maggiore rispetto alle nostre possibilità, però cerchiamo di aiutare tutti per come c'è possibile.
Oggi povertà francescana che vuol dire per un laico che non conosce questa spiritualità?
Ma io credo che povertà francescana oggi significa la capacità di relazionarsi con semplicità con le persone che si incontrano e mettere a disposizione quello che sia per il bene di tutti. Non è necessariamente il non avere niente, ma il poter donare anche quello che sia perché tutti ne possano beneficare.
San Francesco, patrono d'Italia, spesso ci si dimentica di questo appellativo, che non è solo un appellativo così messo lì, ma ha una sua valenza molto importante per questa Italia che vive una stagione difficile dal punto di vista politico e anche economico.
Francesco, non dimentichiamolo che è patrono d'Italia insieme ad un'altra grande santa, che è Santa Caterina da Siena, ecco, non va dimenticato, anche perché Caterina ha lottato non solo per l'unità della Chiesa, ma anche per l'amore dei fratelli. Francesco, quello che può insegnare all'Italia di oggi sono quei valori dell'amore, del rispetto, della dignità, del timore di Dio e la collaborazione tra le persone, dove il potere, come lo intendeva Francesco, non è qualcosa che uno può gestire arbitrariamente da tutto, quanto un servizio per il bene di tutti. Francesco, anche i suoi superiori cosiddetti dei conventi, li chiama guardiani, cioè coloro che custodiscono, che guardano, che come una madre si prende cura del figlio, così ognuno si prende cura del proprio fratello. Quindi ecco, essere Francesco patrono d'Italia vuole insegnare questo, cioè insegnare la fraternità e soprattutto il rispetto di uno verso gli altri.
Che carattere aveva Francesco?
La liturgia ha scelto un particolare brano del Vangelo di San Matteo, quando Gesù dice: venite dietro a me che sono mite e umile di cuore. Francesco era questo, mite e umile di cuore, mitezza che era questa capacità di essere al servizio di tutti e l'umiltà, quella di farsi ultimo per poter servire tutte le persone che aveva vicino a lui.
In questo momento è arrivato Monsignor Lorenzo Chiarinelli, molto vicino ai francescani, vescovo emerito di Viterbo, lo ascolteremo tra qualche minuto. Intanto prego la regia di mandare in onda la testimonianza di due coniugi di Torino che abbiamo incrociato nella nostra tappa di ieri nel santuario di Greccio.
E noi arriviamo da Torino.
E vi siete messi in cammino, ci racconti?
Sì, dunque noi abbiamo fatto la Perugia-Assisi, la Marcia della Pace, l'abbiamo fatta con i genitori di un ragazzo scomparso, tra l'altro, che è questo che portiamo qua sulla maglietta, è scomparso proprio nella zona di Assisi. È stata una cosa emozionante, ormai siamo al sesto anno e purtroppo non si hanno ancora tracce. E diciamo che la marcia quest'anno è stata anche utile, perché siamo stati avvicinati da una signora disperata che ha avuto lo stesso problema esattamente, mi diceva, un mese e sette giorni or sono, diceva lei in quel momento. Parlo ugualmente, perché il figlio appunto è scomparso, anche suo figlio è scomparso e non sapeva come muoversi. A quel punto noi abbiamo detto che esiste un'associazione che si chiama Penelope, che assiste appunto in questi casi i parenti degli scomparsi, anche a livello di come muoversi con le istituzioni e ovviamente per le denunce e tutto quanto. Quindi diciamo che perlomeno è servito a qualcun altro, non... E poi abbiamo proseguito sul cammino di San Francesco.
Che conoscevate già?
No, soltanto sulla cartina, soltanto sui libri. Quindi
che percorso avete fatto?
Abbiamo fatto la prima tappa, abbiamo fatto Spello. Sì, dobbiamo leggerle, non ce le ricordiamo. Dunque Spello, secondo giorno Trevi. Poi Spoleto ci siamo fermati un giorno, abbiamo fatto un'eccezione, noi non ci fermavamo normalmente, però non si poteva andare via l'indomani mattina. Quindi abbiamo fatto i turisti a Spoleto e poi Colle Scipoli. Perché me l'hai chiuso?
Perché non c'è l'abbazia.
E poi alla Romita di Cesi, straordinaria esperienza. E poi ieri, dove siamo stati ieri?
Prego.
Stroncone, ecco, stamattina, non ieri, Stroncone, non mi veniva il nome, e oggi siamo qua. Domani andiamo a Rieti e poi andiamo a Poggio Bustone ed è finita questa parte. Prossimo anno magari facciamo l'altra parte di Assisi verso Gubbio, verso la Verra.
Soddisfatti delle condizioni in cui avete trovato questo percorso?
Sì. Direi che bisognerebbe ripassare le segnalazioni. Ci siamo persi in alcuni casi, poi ci siamo ritrovati. Okay. Grazie anche al fatto che non era la prima volta che facciamo percorsi del genere, abbiamo già fatto la Francia e tutta la Spagna. Quindi, però io mi sono messa nei panni di chi per la prima volta si avventura a fare una cosa così. Quando non trovi i segni, un po' di panico ti viene. Quindi,
sulle strutture di accoglienza dove?
Bene, direi bene. Leggermente più care che all'estero, questo si sa, infatti all'estero uno si può permettere anche di stare un mese e fare più percorso, il percorso più lungo, e qui insomma ci si limita un pochino, però non più di tanto, è andata molto bene, accettabile, siamo stati contenti.
Da un punto di vista di cammino interiore, spirituale?
Buono, specialmente quando siamo stati ospitati alla Romita, penso anche stasera, poi siamo stati due notti dalle suore, una volta le Benedettine e l'altra volta le suore di San Francesco, e quindi a Trevi e a Spello. Quindi chiaramente lì c'è un'altra atmosfera, si capisce perché.
Ce la racconti.
Ad esempio a Spello abbiamo partecipato già dal mattino alle lodi, alla messa, e quindi questo ti predispone già la giornata orientata in un certo senso. E poi mentre cammini hai tutto il tempo di meditare un pochino.
Cosa è venuto fuori?
È venuto fuori che viene voglia di farlo più volte, di togliersi dal vortice degli impegni quotidiani, che purtroppo anche gli anziani adesso sono tutti stravolti da impegni vari, e quindi un momento di riflessione.
La festa di San Francesco, che sì. Pensieri ha?
Ecco, la povertà, che direi al giorno d'oggi forse non dico che sia un valore da riscoprire, ma perlomeno tenere presente che questo orientarsi verso la ricchezza estrema, esagerata di pochi a discapito di tanti altri, che insomma sembra quasi normale che possa esistere una parte di umanità che possa morire di fame, specialmente i bambini, e questo ti fa meditare. Questi sono stati i pensieri.
Per lei San Francesco oggi che valore forte ha anche per i non credenti?
Ma io penso sia comunque stato un esempio da seguire, anche perché è stato sempre molto coerente, e come esempio di povertà c'è stato, no? E direi che sono sulla linea di mia moglie, no? Specialmente oggi dovrebbe dire molte cose, e specialmente in alto ai nostri signori governanti, che vanno a fare si fanno fotografare mentre fanno i pellegrinaggi, però non mi voglio permettere di giudicare, ma io modestamente ho fatto da Roma a Santiago a piedi, no? E vi posso dire che specialmente in Italia ho trovato lungo, perché non ho avuto ospitalità neanche dagli alberghi, perché mi fermavo una notte sola, ho fatto quasi il barbone dormendo con la tenda dove capitava.
Come mai questa cosa, scusi?
Perché mi fermavo una notte sola, l'albergo non mi dava la camera. Questa è l'Italia turistica, no?
Siamo ancora lontani dal considerare questa opportunità che abbiamo di lanciare proprio l'ospitalità povera e questi percorsi a piedi. Sembra che in Italia si possa andare soltanto in macchina o in aereo o al massimo in bicicletta. E invece oltretutto è anche un'opportunità, oltre che appunto religiosa e meditativa, anche un'opportunità economica, proprio in questo momento in cui sappiamo tutti che molte cose stanno cambiando, no? La grande industria ci sta lasciando, e quindi forse ci dobbiamo mettere tutti insieme, ma tutti insieme, tutta l'Italia, senza dividerci. E quindi noi, specialmente che veniamo dal nord, lo vogliamo proprio sottolineare. Non è il caso di dividerci, e quindi se ci mettiamo tutti insieme riscopriamo il valore anche di queste cose, di queste piccole opere, non solo le grandi opere, soprattutto queste cose qui, questo, l'agricoltura, ne abbiamo tante cose da riscoprire.
Io direi che quello che mi consola è che ho avuto modo di notare sul Cammino di Santiago che gli italiani sono moltissimi. Secondo le statistiche erano al terzo posto, adesso sono al quarto, no? Per cui non è da escludere che riusciamo anche in Italia ad ottenere un qualcosa di analogo, no? E ultimamente ho camminato sul cammino con un ragazzo spagnolo che si dichiarava agnostico. Però,
su questo cammino di Francesco?
Santiago, okay. No. E devo dire che È stato per me anche un esempio come modo di ragionare, diverso dal mio ma molto umano, no? È un ragazzo che ha un'ottima posizione in una grande azienda, la Siemens, dice che è un avvocato, dice: non mi trovo più a fare il mestiere che mi fanno fare, per cui ho deciso di prendermi un mese, camminare qui e pensare alle mie cose e vedere se vale la pena fare la vita che sto facendo adesso, no? Per cui dico, è stato un esempio anche per me, se vogliamo, no?
Allora, buon cammino e grazie.
Volevo ancora dirle che noi speriamo, anche se sembra una cosa strana, di ritrovare qualche traccia anche di Fabrizio. Chiediamo a tutti di pensare anche a questo problema degli scomparsi, che sono veramente tanti.
Associazione Penelope.
Penelope, esattamente, sì.
Infatti, auguri. Qua.
Grazie.
Io ed i miei occhi scuri siamo diventati grandi insieme, con l'anima smaniosa a chiedere di un posto che non c'è. Tra mille mattini freschi di biciclette, mille più tramonti dietro i fili del tram, ed una fame di sorrisi e braccia intorno a me. Io e i miei cassetti di ricordi e di indirizzi che ho perduto. Ho visto visi e voci di chi ho amato prima o poi andar via. E ho respirato un mare sconosciuto nelle ore larghe e vuote di un'estate di città, accanto alla mia ombra lunga di malinconia. Io le mie tante sere chiuse come chiudere un ombrello, col viso sopra il petto a leggere i miei dolori e i miei guai. Ho camminato quelle vie che curvano seguendo il vento, e dentro un senso di inutilità e fragile e violento mi son detto tu vedrai, vedrai, vedrai. Io che ho sognato sopra un treno che non è partito mai, e ho corso in mezzo a prati bianchi di luna per strappare ancora un giorno alla mia ingenuità, e giovane e invecchiato mi son detto tu vedrai, vedrai, vedrai.
Eccoci qua, sempre in diretta dal Santuario Francescano di Poggio Bustone. Stiamo compiendo questo pellegrinaggio radiofonico nei Santuari Francescani della Valle Reatina. Siamo appena arrivati a Poggio Bustone e lo facciamo in compagnia di tre amici di confessioni e fedi diverse. Olga Olina, ortodossa. Allora, come hai vissuto la camminata, devo dire, faticosa di questa mattina?
No, direi che faticosa dire che siamo passati posti meravigliosi, non dire niente, perché siamo proprio in paradiso della natura, dove lo spirito si emerge, dove Cristo fa muovere l'amore.
Olga è una poetessa, anche scrittrice, ha uno spirito veramente mistico. Cenap Aydin, musulmano dalla Turchia, abituato al dialogo interreligioso, credo che non sia stata per te la prima esperienza questa di cammino anche con amici cattolici, vero?
Sì, quasi 6 anni fa ho fatto un cammino in questo modo, vicino ancora a Lazio, con i preti seminaristi insieme. Eravamo 2 musulmani con 8 preti e seminaristi. Quindi oggi ancora cercando queste le orme di San Francesco, abbiamo anche cercato un rifugio, come aveva cercato 8 secoli fa qui San Francesco. Perché rifugio? Perché tutti noi viviamo in pieno centro della città, siamo un pochettino usciti dalla nostra quotidianità. Certamente qui è ancora faticoso, ma io direi la città fa più faticosa. Quindi quello che ancora che quando ci siamo seduti insieme per contemplazione, tutti noi, anche venendo dalla diverse fede, diverse culture, diverse nazioni, abbiamo avuto la fortuna di contemplare la natura, ringraziando Dio ancora per tutta questa bellezza, alberi, foglie, uccelli, anche ringraziando che abbiamo le gambe per camminare, pensando anche agli handicap che non possono fare questo cammino, forse anche questo ci ricordiamo anche quelli che non ce l'hanno la possibilità, la capacità di fare questo bel cammino spirituale.
Sì, davanti a questo faggio che è avvolto dalla leggenda, si racconta che San Francesco abbia avuto riparo da un faggio che ha trasformato il suo tronco e i suoi rami assumendo una forma di un grande ombrello. Abbiamo cercato di pregare ciascuno a suo modo, ciascuno ecco, con la propria sensibilità e secondo la propria spiritualità. Qui si fa memoria del perdono ricevuto da Francesco, perdono e pace. Ecco, in che relazione stanno per i musulmani?
Allora, qui mi sono ricordato anche certo quelli dervisci che stanno camminando per contemplare la natura, ricordando il Dio. Certamente questa è un'occasione importante anche per un musulmano, per una riconciliazione, certamente capire e comincia a riconciliarsi con se stesso. Quindi come possiamo fare? Dobbiamo essere un po' silenziosi, un po' da soli, per veramente capire questa domanda, per rispondere a questa domanda, chi sono io? Chi sono io? Ma di solito che in piena città non possiamo avere questa possibilità di cercare se stesso. Qui ancora abbiamo avuto la possibilità di essere un po' più contemplato, più, se posso dire, abbiamo avuto la possibilità di una riflessione sulla esistenza in questo mondo e anche una riconciliazione con la natura. Forse torniamo a casa più cosciente della natura, del nostro ambito.
E comunque dopo il bosco fitto c'è sempre una luce che si intravede, ovvero la speranza, no? Stavamo disperando a un certo punto.
Certo, questo è ciò che veramente a me mi sentivo molto stancato, detto che faccio, quindi e certo, ma alla fine chiedendo agli amici che già hanno fatto questo percorso, poco tempo c'è, mezz'ora, 20 minuti, ma ancora c'è la speranza, e questo è vero il nostro percorso umano, che in questo mondo, camminando verso il Signore, camminando verso il nostro Creatore, che abbiamo sempre la speranza di incontrarlo con la piena gioia.
Le nostre guide del CAI sono fantastiche ad infonderci passo dopo passo coraggio. Rosario Confessore, per voi valdesi il perdono, ecco, che valenza ha, come viene ricercato?
Innanzitutto vorrei dire che oggi abbiamo camminato percorrendo percorsi abbastanza accidentati, pietraie. La cosa straordinaria è che nei momenti di difficoltà ci siamo scambiati gli indumenti, ci siamo passati gli oggetti, i pesi li abbiamo passati di mano in mano, abbiamo alleggerito chi sentiva il peso della salita o della discesa e abbiamo acquisito confidenza tra di noi, ci siamo sentiti davvero più vicini, ci siamo potuti appoggiare l'uno all'altro, toccarci le mani.
Più prossimi gli uni agli altri.
Ecco, questa familiarità è stata per noi un momento di reale riconciliazione, e abbiamo anche talvolta toccato anche di temi che in altre occasioni sarebbero stati spinosi.
Per esempio?
Per esempio, che ne so, la centralità del Papa, la struttura gerarchica della Chiesa, ma sempre en passant, ma in maniera sicuramente sentita da ambo le parti, ci siamo comunicati dei punti di vista e abbiamo cominciato a capire che perdono può diventare per noi, facendo un gioco di parole, capire che siamo dono per l'altro. Incominciare a capire il perdono significa scoprirsi dono per l'altro e entrare in relazione all'altro. Come valdese, come protestante, io ho cominciato a vivere quando ho scoperto che Dio è grazia, quando Dio l'ho vissuto come richiesta, quando Dio l'ho vissuto come pretesa, severa, giusta, certo ho messo tutto il mio impegno, ma poi io ho scoperto il Padre di Gesù Cristo e lì ho capito che tutto mi era stato donato. La grande rivelazione è che ho potuto cominciare a vivere senza guardare ossessivamente a me stesso, e non guardando sempre a me stesso ho cominciato a guardare agli altri, e lì ho incontrato Gesù negli altri.
Grazie Rosario di questa bella testimonianza. Qui ci è venuto a trovare Monsignor Lorenzo Chiarinelli, vescovo emerito di Viterbo, molto legato ai francescani, a questa terra che è la sua terra natale. Benvenuto, eccellenza.
Grazie. Certo, per me questi quattro santuari sono familiari dalla fanciullezza e la mia stessa esperienza spirituale è maturata all'interno di questo orizzonte francescano. La preparazione mia spirituale anche al ministero presbiterale, poi episcopale, porta il segno di Fontecolombo, Greccio, Poggio Bustone e la foresta.
Quindi lei questo cammino l'ha percorso più di una volta?
Più di una volta. Ora ci incontriamo oggi qui a Santuario di Poggio Bustone nel giorno di San Francesco. Nel suo testamento Francesco scrive: il Signore mi donò dei fratelli. E allora il pensare che c'è dei fratelli che camminano, i padri francescani, ecco, padre Giuseppe, padre Renzo, che ci sono degli fratelli come l'amico musulmano, come la signorina ortodossa, come il pastore valdese, mi ha fatto pensare che forse quella espressione di Francesco, il Signore ci donò, mi donò dei fratelli, va sempre riattualizzata. Il sapere poi che fanno un cammino mi ha fatto ricordare un viaggio del Papa Giovanni XXIII, quando proclamato il concilio, fece il viaggio ad Assisi e a Loreto. E a chi gli domandava notizie di come camminare anche nella situazione sociale e politica italiana di allora, lo accompagnava Amintore Fanfani, disse questa espressione: quando vai per strada e c'è qualcuno che cammina con te, non domandargli da dove viene, ma dove va. E se va nella stessa direzione, fate la strada assieme. Ecco, questo mi è tornato in mente vedendo questo cammino e vedendo i viaggiatori, i pellegrini. E allora perché non fare questa strada insieme? Perché non sentire il fascino di questo assoluto che Francesco ha sperimentato insieme al nostro fratello musulmano? Perché non cogliere questa capacità di dono, come il pastore valdese ricordava, che prima di essere un compito è realmente un dono? È un dono grande, appunto, diciamo, per dono, quasi per dire che trabocca questa capacità di donazione. E perché non aprire l'animo, come la realtà orientale ci ricorda, alla contemplazione, alla bellezza? Ecco, Francesco queste realtà le ha sommate insieme. voi venite dalla visita di un faggio, dove io sono stato, dove ho fatto l'inaugurazione di quella cappellina all'inizio del millennio, perché l'abbiamo, dire, è stata qui dal parroco di Rivoduteri restaurata.
So che quel faggio l'ha ispirata anche per una composizione poetica.
Esatto. Allora, mentre qui abbiamo anche Fabio, che è il presidente del CAI, di questo salire, di questo amore per la montagna, proprio quel faggio, e mi pare bello se voi lo desiderate, che io vi dica la riflessione che ho fatto lassù e che per me rimane, ecco, il segno della esperienza di Francesco all'interno di questa valle. È una breve riflessione che dice così: sotto l'ombra delle tue ali, robuste e larghe come un grande faggio, ho trovato, oh Dio, finalmente riparo, consolazione e pace, speranza e gioia. Anche gli uccelli del cielo, tra i rami nodosi e tra le fronde verdi, giocano d'amore, costruiscono nidi, cantano alla vita. E tu, Francesco, divenuto libero dentro, col cuore aperto all'avventura che ridice il Vangelo della povertà, della pace, del bene, ci hai consegnato un canto struggente. Altissimo, onnipotente, buon Signore, tue sole laudi, la gloria, l'onore, etonne benedizioni. Ti sei innamorato di Dio e ne senti le tracce, né intravedi il profilo, né ascolti il sussurro misterioso nella luce degli astri, nel colore dei fiori, nella vampa del fuoco, come nel soffio impetuoso del vento o nel fluire dolce dell'acqua. O mio Signore, sono segni, sono indizi, sono voci che dicono il mistero ineffabile della tua presenza, proprio perché nullo omo è né digno tementovare. Tutto il creato ti canta, e soprattutto ti canta l'uomo, opera delle tue mani, particella fragile del tuo universo, l'uomo capace di bene e di male, di perdono e di odio, di vita e di morte, l'uomo nel cui volto, di qualsiasi colore, splende la bellezza incantata che sei sempre tu, o mio Signore.
Grazie di averci letto questa bellissima composizione che lei ha scritto all'ombra di questo faggio. Io vorrei ricordare in chiusura di trasmissione un appuntamento il 6 ottobre che si inserisce in una rassegna giunta alla quinta edizione e che va avanti dalla scorsa domenica fino al 17 ottobre dal titolo I giorni di Francesco, la Valle Santa di Rieti, culla del francescanesimo. È una iniziativa a cura degli amici del Cammino di Francesco. Il 6 ottobre lei è stato invitato a Rieti per parlare su un aspetto particolare, I giorni di Francesco e la crisi dei nostri giorni. Brevemente, ci può anticipare un po' il contenuto di questa sua riflessione?
Ma noi ricordiamo Francesco, lo cantiamo, oggi tutto il mondo fa riferimento a lui, perché è questo non solo santo, ma questo uomo universale. Come ha vissuto i suoi giorni? Ecco il titolo di questa rassegna. E noi ricordiamo la situazione della Chiesa, ricordiamo la situazione sociale, economica, politica di quei giorni. Sono passati quasi 800 anni, ma i nostri giorni si possono mettere in qualche modo a confronto con quelli? Certamente sotto il profilo culturale, sociale, tecnico, scientifico, non è possibile, il cammino della storia lo testimonia. Ma lui, come dentro quella situazione, ha vissuto la sua esperienza, che è esperienza di Dio, che è scoperta di fraternità, che gli ha fatto lasciare la casa e gli ha fatto guardare in alto e dire: oh, adesso libero posso dire Padre che sei nei cieli. Ma c'è qualcosa da dirci? Si è fondato l'ordine che da lui prende il nome di minori, quasi a dire: vogliamo essere dentro il tessuto della storia, ma senza coperture, senza garanzie, senza privilegi, in questo mondo conflittuale, a rivista, non sarà il caso che rileggiamo quella sua esperienza e che, per quanto è possibile, riascoltiamo quella sua voce e cerchiamo di cogliere che cosa ha guidato lui, ma anche come ci aiuta a guardare il mondo, la società, i fratelli, la storia, la natura, la Chiesa. È quello che mi permetterò di esplorare attraverso le fonti, indubbiamente, nella conferenza del giorno 6.
Io la ringrazio per questo suo intervento, ci ha fatto particolarmente piacere il fatto che lei ci abbia raggiunto in questo luogo a lei così caro. Le auguro una buonissima festa di San Francesco e davvero un buon lavoro.
L'auguro anch'io e sono lieto di averla potuto passare qualche momento qui insieme, in questo luogo dove Francesco non solo si è sentito confortato per il perdono, ma anche ha avuto davanti agli occhi che cosa l'avvenire della sua grande avventura poteva comportare. E questa breve riflessione, un po' così, dalle riflessioni poetiche, la lascio e la dedico proprio a voi, nel giorno di San Francesco.
Grazie ancora, eccellenza. Allora, Fran Renzo, come si svolgerà la giornata di oggi presso la vostra comunità e nel circondario?
Beh, questa sera noi alle 17 avremo la Santa Messa, proprio nel giorno di San Francesco, e questa sera ci sarà una fiaccolata che da Poggio Buzzone arriverà qui al santuario e verrà accesa la lampada della pace presso il Tempietto della Pace, una piccola costruzione costruita proprio sopra il nostro santuario. Quindi ci sarà il sindaco, la comunità parrocchiale di Poggio Buzzone per vivere insieme questo intenso momento di fraternità.
Qui salendo c'è il Sacro Speco, che cos'è brevissimamente?
Il Sacro Speco è una grotta nella quale è stata costruita poi intorno una cappella, e la tradizione dice che è proprio il luogo dove Francesco ha ottenuto la remissione dei suoi peccati, quindi un luogo molto caro alla memoria dei frati, perché caro alla memoria di Francesco.
Io direi che possiamo fermarci qui, ringrazio i frati della comunità di Poggio Buzzone, ringrazio il primo cittadino di questo paese, Monsignor Chiarinelli, le nostre guide del CAI, i nostri compagni di viaggio. Proseguiremo domani verso il Santuario della Foresta come ultima tappa di questo pellegrinaggio radiofonico interreligioso ed interconfessionale. Allora, buon cammino a voi e buon cammino a noi. Cedo la linea allo studio.